Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma in onda ogni martedì. Oggi parliamo di mostre e arte e vedremo quanto siano graditi dal pubblico romano e non sulla base di un'indagine presentata proprio questa mattina. Questa mattina è stato presentato il libro Esperienza e conoscenza del museo, indagine sui visitatori della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, a cura di Maria Mercede Ligozzi e Stefano Mastrandrea. Ne parliamo con la dottoressa Maria Vittoria Marini Clarelli, soprintendente alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Clarelli, benvenuta.
Buongiorno.
Dunque, indagine svolta dalla soprintendenza della Galleria con delle collaborazioni.
Sì, la collaborazione principale è stata con l'Università di Roma III e in particolare con la Facoltà di Scienza della Formazione, ma anche con l'Ufficio di Statistica del Ministero dei Beni Culturali, quindi è stato, come dire, un gruppo di lavoro interdisciplinare.
Perché fare un'indagine di questo tipo?
Ma in questo momento tutti i musei sono particolarmente interessati alla composizione, alle motivazioni del loro pubblico, anzi dovremmo dire dei loro pubblici, e per noi questo tipo di rapporto di maggior conoscenza e miglior conoscenza con il nostro pubblico era anche finalizzato a un progetto di riorganizzazione del museo.
È un'indagine fatta durante quale arco di tempo?
Dunque, si è svolta tra l'agosto del 2006 e il settembre del 2007, ha riguardato il pubblico del museo e anche quello di una mostra che si è svolta in quel periodo, che si chiamava Il simbolismo da Moreau a Gauguin a Klimt. E quindi l'indagine ha riguardato sia il pubblico di un museo in senso proprio, sia il pubblico di una mostra, che non sono sempre la stessa cosa.
Perché non è sempre la stessa cosa?
Ma perché noi abbiamo constatato, per esempio, che il pubblico del nostro museo è un pubblico abbastanza fedele, è un pubblico che è abituato a frequentare la struttura. Il pubblico delle mostre è un pubblico che potrebbe essere catturato da quell'evento particolare e non avere una propensione per i musei in generale. Comunque il pubblico che è emerso da questa indagine è innanzitutto femminile, poi giovane. E il nostro è un pubblico colto, perché è un pubblico laureato, specializzato. Questo significa in negativo che non siamo forse in grado di attirare dei visitatori di tipo un po' più generico, che il nostro museo trasmette forse un'immagine un po' elitaria all'esterno. Però è un pubblico che è stato anche, devo dire, un giudice non troppo severo, un pubblico disponibile e che conosce anche abbastanza le problematiche del museo, quindi sa anche capire le difficoltà che chi deve gestire un museo affronta. E poi, attraverso una serie di interviste che sono state fatte nel corso di questa indagine, il pubblico ha anche dimostrato di avere una sua idea di che cosa dovrebbe essere un museo, di come dovrebbe essere il nostro, quindi è stato un dialogo molto interessante.
Perché sono stati sottoposti a dei questionari?
Dunque, c'è stato un questionario come base della cosiddetta indagine quantitativa, cioè la parte statistica che riguarda le caratteristiche del pubblico, l'età, la professione e la cosiddetta customer satisfaction, cioè come il pubblico è soddisfatto del servizio dato dal museo. E poi c'è stato invece un tipo di indagine svolta più in profondità, quindi ci sono stati dei gruppi di lavoro, i cosiddetti focus groups, nei quali dei visitatori guidati da un animatore hanno fatto dei momenti di riflessione sul museo. Poi ci sono state le interviste in profondità, quindi i visitatori sono stati ascoltati a lungo per poter spiegare esattamente il loro rapporto col museo, e poi è stata fatta anche l'indagine osservante, che sarebbe una modalità che consente di seguire i percorsi del pubblico del museo e quindi capire, per esempio, di fronte a quali opere si fermano di più, come fanno i percorsi. Abbiamo scoperto, per esempio, che nel nostro museo i percorsi non sono facili, e quindi il pubblico a un certo punto si trova in una fase di disorientamento.
Ma proprio dal punto di vista pratico, dice?
Dal punto di vista pratico, sì, perché probabilmente noi in Italia non abbiamo abbastanza sviluppato lo studio dei percorsi, che è un dato molto importante invece negli studi anche di percezione visiva applicati al mondo. Quindi noi ci rendiamo conto, per esempio, che in una certa sala il pubblico guarda un'opera che non è, secondo noi, tanto importante, perché fa un percorso per cui se la trova subito a sinistra entrando nella sala. Quindi sono dati molto interessanti quelli che emergono da queste indagini sui visitatori.
Le mostre possono essere visitate da chi, come si dice, non capisce niente di arte, ma per il semplice gusto di vedere oggetti, pitture o altro e poter esprimere un altrettanto semplice commento, cioè è bello, è brutto o mi piace, non mi piace. In altre parole, si può visitare una mostra per il solo senso dell'estetica senza sapere chi è Klimt o Gauguin?
Ma la mostra dovrebbe aiutare la persona che entra senza avere alcuna idea sul contenuto della mostra stessa a capire di che cosa si tratta. Quindi l'obiettivo che emerge anche dall'indagine è quello di combinare i due approcci, quello cognitivo e quello emotivo. Certamente la parte dell'ammirazione, la parte diciamo così empatica anche deve essere sviluppata, quindi ci deve essere un piacere connesso a questa visita, ci devono essere anche degli elementi di sentimento, di emotività su cui si fa leva, però è molto importante che il pubblico abbia anche delle informazioni corrette, delle informazioni che può ricordare alla fine. Quindi la necessità di equilibrare questi due livelli è la caratteristica delle mostre ben fatte ed è la difficoltà del nostro lavoro, ma anche l'aspetto appassionante. Il museo è una struttura in equilibrio che deve sempre un po' conciliare l'apparentemente inconciliabile.
C'è un dato particolare che vi ha sorpreso?
Dunque sì, ci ha sorpreso il fatto che noi abbiamo chiesto ai nostri visitatori che cosa pensavano della combinazione tra due secoli. Il nostro è un museo che si occupa di arte del XIX e XX secolo e ormai più o meno nel mondo i musei dell'Ottocento e del Novecento sono stati invece separati. Pensi per esempio a Parigi c'è il Museo d'Orsay che è un museo dell'Ottocento, il Centre Pompidou che è un museo del Novecento, la Tate Britain e la Tate Modern si sono divisi i campi, no? E ho chiesto al nostro pubblico che cosa ne pensava. Quasi il 90% ha detto che era d'accordo ad avere i due secoli insieme. Questo perché evidentemente, sarebbe una conferma di quanto pensavamo noi, c'è il senso che questo è il museo italiano, cioè il museo creato dopo l'Unità d'Italia e quindi c'è uno sviluppo dell'arte da quando esiste questa nazione abbastanza giovane nel panorama europeo che non può essere interrotto. Quindi ciò che succede dal 1860 al 1960 ha un senso perché è organico. Quindi questo è un dato che ci ha stupito. Ci ha anche stupito che il pubblico sia stato indulgente, cioè ci hanno dato dei voti da molto a moltissimo, sopra il 60% dei giudizi.
Qual è il livello della Galleria Nazionale rispetto ad altri musei importanti di altre città europee, Londra, Parigi, Madrid?
Allora, il nostro è un museo che nel complesso ha meno pubblico, cioè in Italia l'arte contemporanea non ha lo stesso peso sui visitatori che rispetto alla Gran Bretagna, alla Francia e ad altri paesi europei dove c'è una maggiore abitudine. Probabilmente anche c'è un minor legame con il passato, quindi no, c'è un pubblico che quando pensa al museo di arte antica. Però noi abbiamo anche una parte di arte dell'Ottocento e tuttavia il pubblico quando viene interrogato sulle sue preferenze rispetto a questi due secoli indica come momento prediletto la prima metà del Novecento. Cioè ci rendiamo conto che il pubblico che frequenta i musei di arte moderna e contemporanea preferisce il periodo delle avanguardie, il periodo in cui è in incubazione l'arte contemporanea, non ama l'abbandono dei codici tradizionali, quindi proprio la parte contemporanea in senso stretto, le installazioni, video eccetera, però ormai si sta abituando a comprendere quella lettura di linguaggio che c'è stata con la pittura astratta all'inizio del secolo.
Cosa vorrebbe per i nostri musei?
Io vorrei una capacità di dialogare con il pubblico in forma costante. Questo noi ci siamo resi conto dall'indagine che è il fatto più importante in questo momento, perché bisogna un po' restituire al museo la sua funzione di luogo di formazione. Luogo di formazione anche per gli adulti, è uno dei pochi, diciamo, che esistono ancora in questo senso. Tutto questo va fatto però, ed è faticoso, confrontandosi continuamente con i visitatori anche per quanto riguarda il tipo di comunicazione che a loro è destinata, e va raccontata ogni volta una storia più approfondita, diversa, però insomma il museo deve continuamente interpretare e reinterpretare gli oggetti che possiede.
Era la dottoressa Maria Vittoria Marini Clarelli, soprintendente alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, sulla presentazione del libro Esperienza e conoscenza del museo, indagine sui visitatori della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, a cura di Maria Mercede Ligozzi e Stefano Mastandrea. Ascoltiamo ora Gabriella Ferri e poi la segnalazione di alcune mostre a Roma.
Va dentro a ste mura, va sale il tormento, ne vi è il pentimento, ogni giorno de più, tre passi de scella, tra mille rumori so solo, e sta vita più niente me da. E vola, pensiero mio, vola ste mura, non te fermasi pur incontri il vento, corri a rubai il cuore a chi non ama, rubai in bacio e portelo qua dentro. Faccio un quadro e me l'attacca al muro, oh, almeno so che qualche cosa tu, fino che moro me fa compagnia. Da dietro ste sbarre guardo sto sole che nasce a risplendere lontano da me, il cuore nel vento me spigna e fa male, so solo sta vita più niente me dà, e vola pensiero mio fora ste mura. E non te fermasi tu, incontri il vento, ori a rubai il cuore a chi non ama, rubegli in bacio e portelo qua dentro. So che qualche cosa tu, fino che moro me, fa
Alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea inizierà il 20 novembre la mostra De Chirico e il museo, a 30 anni dalla scomparsa del maestro nel 1978, fino al 25 gennaio 2009. Al complesso del Vittoriano fino all'8 febbraio, Picasso, la mostra ripercorre l'evoluzione dell'artista spagnolo nel ventennio 1917-1937, fra le opere esposte i quattro Arlecchini e l'Italienne. Visioni interiori mostra un'ampia selezione delle opere di Bill Viola, la più completa mai realizzata in Europa. Palazzo delle Esposizioni fino al 6 gennaio, Via Nazionale 194, chiuso il lunedì. Scuola romana, artisti a Roma tra le due guerre nell'intensa stagione culturale del Novecento raccontata attraverso gli artisti che operano a Roma in un clima ricco di relazioni e scambi internazionali. Musei di Villa Torlonia, Via Nomentana 70 fino all'11 gennaio 2009. In via della Pace, Giulio Cesare, la mostra riunisce per la prima volta documenti archeologici di grande importanza e bellezza provenienti dai maggiori musei italiani e stranieri. Il cesarismo dal Medioevo al Rinascimento fino ai primi decenni del Novecento. Sculture, mosaici, affreschi, gioielli, gemme e monete. E poi filmati, costumi che raccontano il mito più recente di Cesare, fino al 3 maggio 2009. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.